Salve, scusate per l'inconveniente tecnico. Allora, cominciamo. Vediamo in questa presentazione, intanto io sono Alessandro, faccio parte del team che gestisce il Centro Nazionale Europass Italia. Questa presentazione riguarda gli elementi di novità e prospettive introdotti dalla nuova decisione Europass. Possiamo fare un piccolo salto temporale dall'inizio, quindi Europass nasce con la decisione 2241 del 2004 come un documento di un portafoglio di cinque documenti che è nato praticamente per rendere le qualificazioni e i saperi più leggibili e visibili in caso di mobilità geografica. Questo per facilitare la mobilità dei cittadini europei all'interno del mercato unico europeo. Ovviamente, oltre 15 anni, insomma, 14-15 anni dopo, è cambiato lo scenario, sono cambiate le esigenze e quindi adesso con la decisione 646 dell'aprile 2018, oltre a rendere le qualificazioni e i saperi più leggibili e visibili e quindi facilitare la mobilità dei cittadini europei, si rende necessario sostenere la competitività delle candidature individuali nel mercato unico europeo e nelle transizioni. Al fine di sostenere la trasparenza e la comprensione delle competenze e delle qualificazioni acquisite in contesti formali, non formali e informali, e anche in seguito ad esperienze pratiche, esperienze di mobilità e esperienze di volontariato. Possiamo andare avanti. Allora, il portafoglio Europass si compone di cinque documenti. Sono questi praticamente: il curriculum vitae, il passaporto delle lingue, l'Europass mobilità, i due supplementi al diploma e al certificato. La posizione non è casuale perché i primi due sono in self-assessment, quindi diciamo in autovalutazione. E gli altri tre sono rilasciati da enti autorizzati. Il documento principale che compone il portafoglio Europass, che diciamo il documento è la colonna portante, anche perché oltre a uniformare in base ad un formato standard europeo la presentazione dei titoli di studio, delle esigenze, delle esperienze lavorative e delle competenze individuali, diciamo che racchiude al suo interno quelle che sono le informazioni contenute negli altri quattro documenti. In più, dall'Europass Curriculum Vitae possiamo vedere i numeri del successo dell'iniziativa Europass, perché tramite il CELEFOP, che gestisce l'attuale piattaforma, abbiamo il numero di 100, sono stati superati 130 milioni di curriculum vitae compilati online. Quindi è vero che è un documento sia molto amato che molto odiato, ma comunque i numeri fanno capire, danno l'idea del successo dell'iniziativa Europass. Il passaporto delle lingue è uno strumento che accompagna l'individuo nel percorso di apprendimento delle lingue in un'ottica di lifelong learning. Anche questo, come il precedente, è in autovalutazione. Poi c'è il supplemento al diploma, che è un documento individuale, integrativo del titolo ufficiale conseguito al termine di un percorso di studi accademico o tecnico superiore. L'Europass supplemento a certificato è un documento di filiera, quindi a differenza del primo, del precedente, non è un documento individuale e riguarda sia l'istruzione secondaria superiore che la formazione professionale. Infine, ma non ultimo, è un altro documento molto usato in ambito Europass, che è quello dell'Europass Mobilità, che è un documento anche questo individuale che diciamo conferisce trasparenza e visibilità ai periodi di formativi in apprendimento verso, diciamo, effettuati in mobilità geografica, quindi verso paesi europei. Ed è l'unico documento dei cinque che è validato dal Centro Nazionale Europass Italia, a seguito poi mediante un controllo qualitativo e il rilascio di un codice di validazione. Possiamo andare avanti e vediamo che con la nuova decisione il portafoglio che nasceva con cinque documenti rimane con cinque documenti, con gli stessi cinque documenti. Non c'è nessun cambiamento nei contenuti, tranne il fatto che ovviamente ormai dopo 15, oltre 15 anni, diciamo che hanno bisogno di un restyling rispetto agli attuali formati. A differenza della schermata precedente, possiamo dire che la nuova decisione Europass prevede che tutti i documenti siano esclusivamente in formato digitale. Quindi è come avere, diciamo, comprare una macchina prima con un cruscotto analogico e poi il modello successivo con il cruscotto digitale. Quindi avete le stesse informazioni, ovviamente in formato diverso e fruibili in modo diverso. Sempre in quest'ottica, quindi che i documenti nascano in formato digitale direttamente, noi in collaborazione con Cinega, uno dei nostri co-applicant, stiamo sviluppando il nuovo software per il rilascio dei documenti Aeropass Mobilità, che diventerà praticamente una web application, per cui eviteremo che la gente vada in giro ancora con i template Word da firmare, timbrare e scannerizzare, ma sarà tutto compilato online, quindi sia gli enti di invio che gli enti ospitanti potranno accedere a questa piattaforma e compilare le parti di loro spettanza. Poi, nella vecchia decisione c'era un approccio fondato sulle competenze in un'ottica di apprendimento permanente. Questo viene potenziato con un approccio fondato sulle learning outcomes in collegamento con le iniziative correlate sia con EQF che con ESCO. Possiamo andare avanti, quindi a questo punto Aeropass cosa diventa? Non diventa più esclusivamente uno strumento per la mobilità, ma diventa uno strumento di interfaccia e collegamento fra i servizi nazionali, i servizi europei e i sistemi di istruzione e lavoro. Quindi anche in sinergia tra gli strumenti web-based che troverete sulla piattaforma e i servizi e l'accesso ai servizi di informazione, diciamo che un cittadino che sia in cerca di un'opportunità di apprendimento o di occupazione può rivolgersi ai servizi nazionali di orientamento per avere un aiuto in questo senso. Quindi Aeropass diventerà, oltre questo, anche un hub, una piattaforma di interscambio dove il cittadino può gestire la propria carriera sia per quello che riguarda l'ambito di apprendimento che l'ambito occupazionale. Possiamo andare avanti e parliamo appunto delle nuove funzionalità e servizi che saranno presenti nella nuova piattaforma. Quindi abbiamo gli strumenti web-based, e quindi possiamo vedere, come ho detto prima, l'e-portfolio, quindi si passa da un portafoglio di documenti cartaceo a un portafoglio di documenti tutti digitali. Gli strumenti di self-assessment saranno più facili ed accessibili. C'è uno dei punti cardine della nuova decisione, la digitalizzazione dei diplomi e qualificazioni. Per agevolare appunto il riconoscimento dei diplomi e qualificazioni attraverso i paesi europei. Sta partendo un'iniziativa pilota che coinvolgerà una decina di stati membri più svariati stakeholder, proprio per la sperimentazione delle digital sign credential, cioè praticamente è uno strumento che consente di verificare che l'istituzione che rilascia il diploma o la qualificazione sia autorizzata a rilasciare questo titolo e che il possessore del titolo sia effettivamente la persona che ha svolto il percorso formativo per ottenere il titolo. Ci saranno poi nuovi strumenti per documentare le competenze acquisite nei contesti non formal, come gli open badge. Anche qui stiamo preparando una sperimentazione sugli open badge, sempre con Cineca, il nostro co-applicant, che sta preparando il software e sarà collegata al software per il rilascio degli Aeropass Mobilità. Rilasceremo gli open badge. Abbiamo individuato due piccoli target group, si tratta di una sperimentazione piccola, ovviamente poi espandibile se vediamo che l'iniziativa ha successo. I target group sono gli studenti universitari che fanno dei percorsi Erasmus Plus e gli insegnanti, i docenti che fanno percorsi di job shadowing. E le competenze acquisite che noi andremo a riconoscere, a documentare, sono quelle che riguardano per il momento soltanto le competenze digitali, che sono quelle un pochino più facilmente tracciabili. Per quello che riguarda i servizi di informazione saranno implementati le skills intelligence, quindi i dati dal mercato del lavoro in tempo reale, sarà dato un supporto ai processi di validazione delle competenze, sarà possibile accesso alle informazioni sui sistemi di qualificazione europei come EQF ed ESCO. Ci sarà un potenziamento dell'orientamento alla mobilità studentesca e formativa. Anche qui qui già è pronto in ambiente di test l'interoperabilità del curriculum vitae Aeropass. Se voi ora andate sul portale del CEDEFO è possibile salvare il curriculum vitae o diciamo su piattaforme cloud come Google Drive, come Dropbox, oppure postarlo su piattaforme come Monster, Xing, CV Library. Quello che abbiamo sviluppato con Cineca, che speriamo a breve venga messo in produzione, è la possibilità di postare il curriculum vitae dalla piattaforma, ora del CEDEFO, poi dalla nuova piattaforma, verso i nodi del sistema informativo unitario nazionale. Infine, ci sarà anche un occhio per le persone richiedenti asilo e provenienti da paesi terzi con dei sistemi di skills qualification adeguati. Possiamo andare oltre. Quindi a questi si intrecciano questi servizi e strumenti, si intrecciano quelli che sono i nuovi fabbisogni dei learners, dei job seekers e degli operatori. Quindi abbiamo visto prima, quindi un accesso facilitato ai template del curriculum vitae e ad altri dispositivi del portafoglio, strumenti di self-assessment più facili e accessibili, strumenti per career management, informazioni mirate su sistemi di qualificazione e validazione, l'interfaccia per i servizi per il lavoro, sia pubblici che privati, accesso, link alle banche dati e portali web per l'orientamento alla mobilità e alla fine supporto per i sistemi di matching. Possiamo andare oltre, dovremmo vedere quella che è una piccola timeline molto schematica. Diciamo che allora, partendo da aprile 2018, quando esce la nuova decisione Europass, la 646. A settembre 2018 la Commissione ha costituito un advisory group. Noi partecipiamo in un gruppo misto ANPAL al Ministero del Lavoro. Il compito di questo advisory group è quello di assistere gli Stati membri nel graduale passaggio di adeguamento da quelle che sono le indicazioni della vecchia decisione a quelle della nuova decisione, tenendo conto delle specificità a carattere nazionale. La roadmap prevede due milestone, due date molto importanti. Allora, la prima è ottobre 2019, quando ci sarà data la versione beta, sarà pubblicata la versione beta della nuova piattaforma Europass 2 e inizierà una fase di test dove verranno coinvolti ovviamente di default tutti i centri di contatto nazionali Europass. Ovviamente verranno coinvolti anche i servizi, i centri di Euroguidance ed EQF e poi più quanti stakeholder possibile per avere appunto un ritorno di informazioni per preparare poi la versione definitiva della piattaforma online a febbraio 2020. Possiamo andare oltre? Allora, ok. Dunque, parlando della nuova piattaforma, la Commissione ci ha inviato un po' di tempo fa alcuni modelli, sia per quello che riguarda l'home page di Europass, quello che riguarda l'e-profile e quello che riguarda poi il documento principale, che verrà, il primo che verrà poi, diciamo, subirà il restyling, che è il curriculum vitae. Allora, qui alla vostra sinistra vedete quello che sarà molto probabilmente, o limite con qualche piccolo cambiamento, la nuova homepage della piattaforma Europass 2. Grosso modo, diciamo che questo modello potrà cambiare poco, ma grosso modo sarà così. A destra invece vedete quello che è la sezione My Europass, dove l'utente può registrarsi e quindi caricare le proprie skills e qualificazioni che vengono acquisite, il cosiddetto Europass e-profile. Perché l'altro grande cambiamento che porta questa nuova decisione è il fatto che gli utenti possono scegliere se utilizzare gli strumenti Europass come sulla vecchia piattaforma, quindi con un semplice compilatore online, oppure registrarsi ed avere una dashboard personale dove poter caricare titoli, qualificazioni, skills, quanta più cose possibile. Noi abbiamo, allora, su questo sono nati subito due grossi interrogativi che sono stati sottoposti poi nelle varie riunioni ai working group e durante le riunioni dell'advisory group. Il primo è sulla privacy, il secondo è sulle capacità di memoria di questa piattaforma. Per quello che riguarda la privacy, ci hanno assicurato che gli utenti, più volte ci hanno assicurato, ribadito, che ogni utente potrà vedere e gestire le proprie informazioni, i propri dati personali in totale autonomia, quindi nessuno di questi, diciamo, del gestore materiale della piattaforma potrà accedere ai suoi dati personali. Per quello che riguarda la memoria, ci hanno detto che non ci sono assolutamente problemi di storage, per cui si può caricare di tutto. Speriamo bene, noi siamo un po' dubbi, così abbiamo qualche dubbio in merito, però confidiamo nelle possibilità tecnologiche della Commissione. Andiamo avanti e vediamo quelli che il primo modello finalmente del curriculum vitae, un po' meno serioso, un pochino più leggero, e, diciamo, hanno presentato una serie di modelli. Diciamo, qui sono, vi ho riportato quelli, i due che hanno avuto maggior successo, hanno riscontrato maggior successo fra le persone che hanno partecipato a questa survey. E, diciamo che secondo noi, per come pensiamo venga poi strutturata la cosa, probabilmente chi compilerà il curriculum online potrà scegliere il tipo di modello poi da inviare per partecipare alle eventuali selezioni o opportunità lavorative. L'altro modello, lo possiamo vedere, sì, è un pochino più leggero, un pochino più mosso rispetto a quello serioso che conosciamo bene tutti quanti. Infine, bene, la presentazione termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione. Qui trovate il mio contatto, la mia mail personale e poi due mailbox del Centro Nazionale Europass Italia. Europass Mobilità Italia per quello che riguarda ovviamente tutte mirata sui documenti Europass Mobilità, quindi tutte informazioni, dubbi che avete sulla compilazione e rilascio per questi documenti, e Europass Info che è tutto il resto del portafoglio Europass, comprese le iniziative Europass. E niente, rimango a disposizione per eventuali domande. Io vi ringrazio per l'attenzione, scusate per l'inconveniente tecnico dell'inizio.
Grazie.